E le altre volte avevamo visto diversi modi per definire la preghiera. E in questo caso ecco che Anna stessa ci dà una definizione di preghiera, dalla sua stessa bocca esce e dice uno sfogarsi davanti a Dio. E lo sfogo, beh, innanzitutto si fa quando c'è una prova, quando c'è effettivamente una difficoltà, ma nello stesso tempo anche lo sfogo è sempre una dimostrazione di fiducia che si fa verso qualcuno. Sicuramente non mi vado a sfogare con uno che so che non mi può dare retta, che non mi ascolta e che non mi comprende, perché se so che uno può fraintendere il mio sfogo, è chiaro che me ne guardo molto bene prima di aprire bocca. È bello invece che Anna ci dimostra questa bella fiducia. E il testo inizia proprio dicendo che c'era un'afflizione di fondo. Innalza questa preghiera perché il cuore non stava bene, il cuore aveva un peso e piangeva amaramente. Perché questo pianto? E beh, perché su di lei pesava l'ombra di due umiliazioni, neanche una, due addirittura. La prima è quella della sterilità. Sappiamo che per il popolo ebraico, almeno nell'antico giudaismo, era intesa come una maledizione il grembo sterile, che chiaramente non apriva la generazione. Si dice sempre, ricorre tanto spesso anche nei salmi, quell'aridità, la secchezza che viene vista come la mancanza di vita. La secchezza che quando si parla della siccità, la mancanza d'acqua, l'acqua è la fonte della vita, l'acqua viva, poi Giovanni la userà per indicare la fonte della vita che Cristo viene a dare e soprattutto lo Spirito Santo, che è quello che vivifica le nostre vite. Ovviamente il grembo sterile non può dare una generazione, non può dare una discendenza, vuol dire che la tua famiglia morirà lì. Non potrai portare avanti il tuo nome, perché la credenza era che il nome dei genitori, l'opera dei genitori, viene portata avanti da quello che è il figlio, che porta avanti e eternizza, diciamo, la discendenza. In questo caso ecco che lei sente il peso di questa mancata benedizione e benevolenza di Dio. Ascolteremo un brano parallelo adesso negli ultimi giorni di preparazione al Natale, quando si sentirà Elisabetta, che riprende molto proprio dall'immagine di Anna, in cui Elisabetta dice la vergogna davanti al mondo, davanti al tuo popolo, il Signore finalmente ha ascoltato e mi ha liberato, donandogli Giovanni Battista, proprio perché la vergogna era questo, la difficoltà proprio di conciliare la propria vita con la credenza di una teologia martirologica, viene chiamata, ovvero la teologia del peccato, che dicevano, ecco, vai a pescare come facevano con Giobbe, pesca chi è che ha avuto peccato in tutta la tua famiglia e vai te a capire chi è stato, se sei stata te quello prima, quello dopo, l'antenato. E si creava una situazione veramente di difficoltà. Immaginiamoci questa donna, il peso che portava, ma non era abbastanza, ce ne voleva anche una seconda umiliazione, e che era la concubina di Elcanà, del marito, perché è chiaro che c'era la poligamia ancora all'inizio, e questa Peninnà gli faceva pesare ancora di più questa difficoltà della sterilità. E ci riporta al testo proprio questa donna che sale insieme al marito, insieme all'altra famiglia, al tempio, diciamo al luogo dove stava l'arca dell'alleanza, ancora il tempio non esisteva, e c'è il peso di questa donna che fa vedere che lei c'ha i figli. Come per dire, te non li hai, io sì, io sono la benedetta e tu no. Gli fa pesare questo affatto, glielo mette proprio come un'umiliazione. E l'umiliazione ancora più pesante che fa fare digiuno in sostanza a Anna è che Elcanà darà la parte del sacrificio, perché si divideva metà per Dio e metà per colui che offriva il sacrificio, un po' per i sacerdoti, c'era una divisione della bestia, e la parte che spettava alla famiglia. Ed è chiaro, una buona parte per Peninnà e i suoi figli e una porzione sola per Anna. Eppure dice che il marito Elcanà la amava moltissimo, aveva riguardo, anche perché, diciamo, ascoltava la sua sofferenza, comprendeva quella che era la sofferenza e il peso del cuore, e aveva quindi una prossimità, una comprensione verso questa donna, una compassione grande. Ma dall'altro lato, ecco che quella porzione singola e crea ancora una volta questa diatriba e questa difficoltà con Peninnà a dire, vedi, è una porzione sola, vuol dire che sei da sola, vuol dire che non ti ha benedetto, vuol dire che ti manca la discendenza. Poche parole, ogni motivo diventava buono per attaccare questa Anna. E Anna sente tutta l'amarezza, tutta la difficoltà del cuore. Però Però ecco che, nonostante la sua difficoltà, Anna, nella sua azione, nella sua storia, ci dà una sorta di vademecum su come pregare nel tempo della prova. Ecco, ci dà tre caratteri di questa preghiera che diventano d'esempio anche per noi. E il primo carattere è quello di avere una ferma speranza nell'intervento di Dio e che si manifesta col suo atteggiamento di mitezza. Anna si mette davanti e dice: solo lui può. Ecco, siamo lì davanti all'arca dell'alleanza. Lei potrebbe adesso prendere per i capelli Peninnà, se vuole. E lo faremmo, cioè umanamente ci starebbe tutto, perché dice: è da una vita che mi stai continuando a umiliare, adesso te la faccio vedere io. Anna non fa così, ma sposta l'attenzione verso l'arca dell'alleanza e verso quella fede che può spostare le montagne, come dice il Vangelo, che dà la base della vera preghiera, questa amabilità e questa docilità all'ascolto. La reazione di Anna davanti alle avversità è proprio il mi lascio condurre da Dio. C'è un problema, voglio capirne il motivo, voglio capire come accettare questa volontà di Dio che è anche dura. Dico, mi è stato messo davanti questa croce, e beh, adesso gli chiedo come portarla. In sostanza Anna vuole fare questo. E normalmente l'esegesi, davanti a questa immagine di Anna sofferente, fa un parallelo con la moglie di Giacobbe, Rachele. Perché dice: c'è una somiglianza tra le due donne, entrambe sono legate a un marito che ha due mogli, anche Giacobbe, Lia e Rachele, ed entrambe sono le più amate. Sappiamo molto bene anche la vicenda di Giacobbe: quando lui vorrebbe lavorare presso Labano per Rachele, che dice: così mi prendo in moglie Rachele, invece Labano, come ovviamente si usava nella notte, gli infila nella camera nunziale, diciamo nella sua camera, Lia, perché tanto dice di notte non la vede, e così almeno dico io voglio rifilargli questa e non Rachele. E poi Giacobbe lavorerà un secondo periodo per poter riscattare anche Rachele, che però era quella che era la più desiderata, quella che più ci teneva. Ma c'è un problema, che entrambe le più amate, Anna e Rachele, sono sterili tutte e due. La più amata è sterile. E quindi si crea il problema di come creare una discendenza. Se andiamo indietro, anche la più amata Sara era sterile pure lei. Qui è una gara di sterilità, c'è un campionario che non finisce più in questa prima parte della Bibbia ebraica. E entrambe hanno tensioni con la controparte. Ecco Rachele contro Lia e Anna che riceve le angherie di Peninnà. Entrambe sono in difficoltà con l'altra parte, perché l'altra è stata benedetta e io no, il problema è sempre quello. Nello stesso tempo c'è anche un marito che non mette bocca, lascia risolvere la cosa tra donne, dice se ne stiamo a fuori, perché sia Elcanà sia Giacobbe non interviene davanti a questo. Ma nello stesso tempo, nel momento in cui entrambe sono alla fine benedette da Dio, scelgono un nome che indica effettivamente la convinzione dell'intervento di Dio. Ecco, vuole essere un nome che dimostra la loro fede, di dire: vedete che l'abbiamo penato fino adesso, ma ne è valsa la pena. Effettivamente quello che diciamo sempre quando ovviamente riusciamo ad arrivare a, tra virgolette, conquistare una grazia presso Dio. Sappiamo che in realtà è un dono gratuito che ci fa, ma quella strada che ci ha portato, quella difficoltà, quella sofferenza che si è passata, e ci fa dire col proverbio veramente ne è valsa la pena, proprio perché avevamo quella speranza, eravamo ancorati a quella speranza. C'è un però tra le due donne che le divide, ed è proprio questa mitezza, perché Rachele da un lato mostra invece aperta gelosia davanti a Lia, e combatte, è combattiva Rachele. Poi si spiegano anche perché, poi dei vari figli che a un certo momento ne combinano, perché con Giuseppe finisce nella buca. Si vede anche lì la combattività e la gelosia che scatta. E beh, sono figli della loro madre. La loro madre combatteva e anche Giuda e i suoi fratelli, anche loro avevano dentro al cuore un po' questo ardore della gelosia. Ma dall'altro lato anche Rachele fa una cosa che Anna non fa. Prima di rivolgersi a Dio, emette in piedi tutti gli espedienti possibili. Inizia a dire: senti Giacobbe, fai così, c'è la schiava, facciamo una maternità surrogata, tu hai la figlia con lui e poi diciamo che è la mia, così almeno ci arrangiamo tra di noi, senza passare per Dio innanzitutto, senza passare per la benedizione di Dio. Dall'altro lato anche dice, va, ho sentito che la proprietà della mandragola funziona, è una bella erba che dice che può creare fertilità, in realtà è velenosa, però in ogni caso dicevano che creava fertilità. Poi dopo dice, vabbè, visto che non ha funzionato niente, chiediamo a Dio. Anna invece no, parte subito dicendo, c'è un problema, vado da Dio. Ecco questa direzione, questa immediatezza a dire vado e aspetto in silenzio la salvezza del Signore. Ecco quel versetto bello del Coelet che indica l'assoluta fiducia in un Dio che salva. Ecco, qui ci dà un esempio grande, perché anche noi, molto spesso anche in Basilica si sente, tutti i cartomanti, tutti gli oroscopi, andiamo a vedere di tutto, e poi dopo semmai ricorro alla preghiera. E perché molto spesso umanamente c'è, voglio avere prima la sicurezza, Dio siccome non parla mai chiaro, è meglio che lo teniamo per ultimo, come ultima istanza, perché visto che non è chiaro, almeno così intanto ci pensa. Però se io posso arrangiarmi prima, che posso avere una certezza tra le mani, preferisco. Anna invece ci dimostra questo totale abbandono di dire, no, no, non vado a cercare niente, il Signore mi ha dato questa croce, adesso mi rivolgo a Lui, e che la risolva Lui. La parliamo a quattro occhi, come si dice, a tu per tu. Ed ecco che qui dimostra allora Anna come la preghiera è un salvagente, un'ancora nel mare mosso della vita. Da un lato l'immagine del salvagente ci ricorda del fatto che la preghiera non ci fa soccombere davanti alle onde, e quel soccombere può essere la perdita di fiducia davanti a Dio. Dall'altra l'ancora mi mantiene fermo, e quando c'è il mare mosso, è vero che a volte il maremosso strappa poi gli ormeggi e la barca la butta in mezzo al mare, però quando ci si ancora presso Dio neanche le onde riescono a buttarci alla deriva. Quando ci si ancora presso Dio si ha una certezza, si ha un porto sicuro, un porto saldo. Arriva un secondo carattere della preghiera di Anna, che è il decentramento di sé nella richiesta, ovvero la preghiera è guidata dall'umiltà. E qui Anna ci insegna tanto, perché quando preghiamo noi iniziamo a fare la lista della spesa al Signore e poi diciamo sia fatta la tua volontà dopo. Perché sia fatta la tua volontà, dopo ci ricordiamo di dire no, no, è vero, per la tua gloria, Signore, sì, 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 no, poi sì, sì, che sia fatta sempre la tua volontà, no, no, certo che sulla terra comunque la tua parola prenda dimora, ma ce lo dimentichiamo sempre. Perché chiaramente, ovvio, la preghiera è anche un portare avanti quello che è il bisogno, quello che c'è nel cuore. Ed è giusto, però Anna ci dimostra quali sono le parole corrette. Lei ha bisogno di un figlio, perché dice il mio problema è la vergogna presso il popolo, il secondo problema è che questa qua non la sopporto più perché continua a darmi contro. Signore, l'unica soluzione è che se tu mi doni un figlio io sono contenta, perché almeno così l'altra non mi fa più angherie, finalmente c'ho anch'io un figlio, siamo tutti contenti e mi pacifico il cuore. Però prima di tutto ciò che mi preme di più è che questo figlio so che è un dono. Ecco la differenza che avviene nella preghiera, ed è l'umiltà che ce lo fa capire. Il fatto che ciò che noi chiediamo e speriamo di ricevere dobbiamo sempre intenderlo come un'iniziativa gratuita di Dio. Non gli strappiamo niente. È vero che lo tiriamo per la manica, ma ciò che riceviamo, tutto il bene che riceviamo, magari anche il surplus, perché il Signore risponde alle preghiere a modo suo, sapendo qual è il vero bene per noi, lo fa sempre con iniziativa gratuita, non a noi Signore ma al tuo nome da gloria. Non è per il nostro nome, non è che l'abbiamo conquistato noi, ma è sempre grazia tutto ciò che riceviamo, anche se coincide con quello che abbiamo chiesto. E Anna qua ce lo indica molto bene. Questo figlio, Signore, sarà consacrato al tuo tempio, sarà per te. Lo so che è un dono che tu mi fai per darmi grazia finalmente, mi libererai da questa sofferenza, e quindi so che viene da te, è un dono grande che tu mi fai alla mia vita e mi ridai vita con questo. Ecco, riconoscere veramente che è la mano del Signore che ci dà vita, è la mano del Signore che ci accompagna nella nostra vita, e quindi ci ricorda che Dio, come sempre ripeto, non è un bancomat, ma ci ricorda invece che è una relazione. Ecco, quello che Anna vuole fare è, Signore, c'è un peso sul mio cuore, io voglio che sia liberato per avere una relazione libera, tranquilla con te, che io non possa più avere questa amarezza davanti a mio marito, davanti al popolo, ma soprattutto davanti a te, perché quello ne facciamo esperienza, quando abbiamo un peso sul cuore non riusciamo a pregare bene, abbiamo sempre quella punta che ci rovina dentro. E abbiamo bisogno veramente di questa liberazione, di questa pace, perché il Signore è quello venuto a proclamare, in mezzo un po' alle difficoltà della vita, però dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, lo diciamo anche nella messa, perché quello è il desiderio di Dio. Poi le traversie vengono nella vita, lo sappiamo, però si affrontano, ecco, con questa fiducia. Ed è interessante il modo, dicevo le parole, ci insegna le parole giuste. Cosa dice Anna per ben tre volte? Se. C'è un condizionale nella preghiera. Noi diciamo: Signore, voglio. Anna dice: se, allora. Conclude dopo, come si dice, protasi e apotosi, si dice nella tradizione grammaticale della Bibbia. Un condizionale e poi: allora sarà che io questo figlio, se me lo dai, sarà consacrato a te. E quindi affida tutto alla libera iniziativa di Dio, mostrando la piena accoglienza di accogliere questa volontà di Dio. E qui arriva la parte più complicata, sia nel bene sia nel male, se tu vorrai. Cioè, la bellezza di Anna, la fortezza di Anna è di dire: se tu non vorrai, sarò contenta lo stesso. So che la tua volontà, affronterò di nuovo questa croce, riaffronterò questo calvario con questa donna qua. Va bene, sarà per la mia santificazione, non lo so, sarà per la mia pazienza. Signore, l'accetterò, perché so che comunque tu mi risponderai, mi darai la grazia anche di sopportarla, se fosse che il figlio non me lo dai. So che comunque tu mi risponderai per sollevarmi da questa difficoltà, mi darai la forza anche di affrontare questa peninna. E deve essere così anche nella nostra vita. Ecco, sapere che anche nelle vicende tristi, anche nelle difficoltà, la preghiera però va sempre a buon fine, perché il Signore comunque dà sempre la forza anche per passare attraverso queste difficoltà. Arriva l'ultimo, il terzo carattere della preghiera di Anna, e che è quello di un cuore che sa parlare apertamente davanti a Dio. E qui l'atteggiamento è quello della trasparenza. Ecco, trasparenza che dice che Anna davanti al Signore è come un libro aperto, è una preghiera spontanea, sincera e autentica, e che dice un mettersi a nudo davanti a Dio. E questo, dice, è proprio il segno di una grande e profonda fiducia e relazione con Dio. Io non gli nascondo niente davanti, ho totale fiducia. Ecco, questo è il senso di quello sfogo. Ecco, quando egli dice: questa è ubriaca, perché vedo che parla, si vede muovere la bocca, ma non si sente niente, non si sente la parola. Insomma, siccome si sa che era ovvio, come succede anche alle nostre feste patronali, succedeva anche a quando si saliva a fare i sacrifici nelle solennità del Signore, e ovviamente il cibo, la carne non va giù se non si beve dietro qualcosa. Acqua non se ne beveva, chiaramente, perché anche il Papa ci ricorda che non è festa se non c'è il vino. E quindi ovviamente a volte i bocconi si impiantavano di più e bevevano di più, perché chiaramente avevano sete. Come si dice da noi, quando uno si ubriaca si dice: avrà avuto sete. E quindi chiaramente Eli dice: eccola lì un'altra che va davanti al tempio, ma te che figura che fa questa? Va a cercare di calmare, senti, vai a dormire, poi semmai ne riparliamo. Torni qua, fai la tua preghiera una volta che hai dormito, ti sei calmata. Non comprende invece la realtà di quella bellissima tradizione, bellissima situazione, che è la totale fiducia di un'intimità col Signore che parla. Dice: non devono ascoltare gli altri, Dio deve ascoltare, le mie parole vanno dirette a Lui. E quindi ecco che attraverso questo atteggiamento, un po' strano per gli occhi degli altri, ma molto profondo di Anna, ecco che ci dà un insegnamento profondo su come pregare nella prova. E innanzitutto Anna si prolunga davanti al Signore. E questo è necessario. Ecco, stare lì. C'è un momento di difficoltà, ma troviamo il momento di stare davanti a Dio, perché lì veramente ascoltiamo come la pace arriva. Lo notiamo proprio sempre. Quando abbiamo magari un litigio con qualcuno o una difficoltà, ci hanno fatto un torto, la prima reazione è quella di mettere le mani intorno al collo di quella persona, perché è la reazione umana. Devo ripagare il male che mi ha fatto. Quello è il classico. Mettiamoci davanti al Signore come ha fatto Anna. Ci renderemo conto che quando siamo lì in una preghiera prolungata iniziamo a dire: sì, beh, ho subito il torto, però dai, non è finita la vita, vivo ancora. Non mi ha rovinato la vita, non è che adesso io sono morto, il respiro ce l'ho ancora. Poi inizio a riflettere e dire: vabbè, ma alla fine che cos'è questo? Beh, sono affari suoi. È lui che ha avuto questa cattiveria verso di me. Io devo rispondergli con la stessa moneta, ma neanche per sogno. Poi inizio a pensare, vabbè, però il Signore, insomma, anche lui, perdona loro perché non sanno quello che fanno, insomma, gli è capitato di peggio. Poi inizio a pensare a dire, beh, c'è chi sta peggio di me. E lì la preghiera, quel prolungamento mi modifica, cambia il mio cuore, mi fa vedere innanzitutto che l'unica sicurezza è in Dio e mi fa vedere altre strade. Insomma, lì mi fa capire che la crisi non sempre è solo un tunnel nero, ma è un tunnel che mi porta da qualche parte, mi fa vedere delle occasioni nuove. E diciamo che mi fa vedere un'altra faccia di quella che chiamiamo la crisi, che non è tutto oscurità, ma una luce c'è. E oggi festeggiamo proprio San Giovanni della Croce, che è uno che ci dice tanto sulla notte oscura. Le legnate lui le ha prese dai confratelli, non da fuori. Perché purtroppo è così, dico, diciamo che nella vita comunitaria è una cosa classica non solo di Giovanni della Croce, ma di tutti. Santi, beati e non, anche cristiani che vivono ancora sulla terra. E però lui dice, in quella difficoltà io ho visto che però c'è sempre una luce di fondo che ti fa andare avanti e che ti dice, almeno a lui, diceva Giovanni, in quei 9 anni in carcere, carcere dei confratelli, cioè hanno chiuso in cella i confratelli, diceva, vabbè, ha fatto dei canti bellissimi di questa notte oscura per dire, eh beh, mi hai dato un momento di prova, ma io, Signore, ora ho visto un volto diverso di te. Anche nei confratelli riesco a vederlo, anche quelli che mi hanno fatto del male riesco a capire, perché siamo crocifissi sulla stessa croce, come diceva Don Tonino Bello, io di dietro e tu davanti, e quindi ci sentiamo lamentarci l'uno con l'altro. Ecco, si mischiano, come diceva Tonino Bello, i miei lamenti con quelli del Signore crocifisso. E quindi presso il Padre va questa bella lamentela, questo bel grido che si innalza verso di lui e che ha una risposta, la risurrezione, che Tonino Bello soleva sempre dire nella malattia, coraggio fratello ammalato, in ospedale, erano tutti lì, il Calvario è durato 3 ore, la risurrezione eterna. Quindi ha detto abbiamo una bella speranza davanti a noi, che ci dà coraggio in questo momento di sofferenza. Dall'altro c'è questa intimità che dicevo prima, pregava in cuor suo, era il cuore che pregava e dice l'esclusività della relazione di fede. Eli non deve essere partecipe, va bene, sei sacerdote, ma comunque sono affari miei e di Dio. È una relazione intima tra di noi, è esclusiva. E quello è quello che viene chiamato il foro interno, la terra santa, in cui nessuno ci deve mettere piede, se non il Signore. È solo la parte più recondita del mio cuore, in cui ci sta solo la sua presenza, in cui il Signore viene a visitarmi, ed è una relazione interiore, è una cosa personale. Nessuno deve violare quel terreno santo. E qui Anna ce lo dimostra. Ecco la bellezza anche di avere una parte riservata tra me e Dio. Ecco, non deve essere tutto condivisibile, tutto all'aria aperta. Ma c'è quel lato che neanche noi conosciamo, tutto sommato. Poi Freud l'ha chiamato l'inconscio, va bene, volete chiamarlo l'inconscio, chiamiamolo così. Ma nella tradizione cristiana è chiamato il cuore. Ecco, nella Biblica è chiamato il cuore sede delle intenzioni, ma la sede anche in cui il Signore prende dimora, in cui il Signore fa ascoltare la sua parola, ed è la sede in cui, come Maria, noi cerchiamo di meditarla questa parola, lasciare che si radichi e prenda una casa dentro di noi. E infine poi c'è anche un terzo modo di pregare, ecco, ci dà un terzo insegnamento, che è la sincerità del cuore. Mi sto solo sfogando, caro sacerdote mio, caro Eli, stai tranquillo, torna là seduto che non è successo niente. Mi sto solo sfogando davanti a Dio, siamo amici con Dio e con gli amici ci si sfoga. Ecco, gli sto dicendo quello che penso e quella che è la mia amarezza. Voglio portarla davanti a Lui, questa amarezza. E quindi quella sincerità del cuore ci dice che tanto in ogni caso il Signore le cose le sa già. Matteo dice, è inutile che sprecate parole come i pagani, tanto il Signore sa già di cosa avete bisogno. Nel senso che è importante chiederglielo perché aumenta la nostra fiducia in Lui. La preghiera di richiesta aumenta questa radicalità. Non chiedo ad altri, ma chiedo a te, addirittura all'epoca. Non chiedo agli idoli, ma chiedo a te, Signore, perché sei l'unico Dio vivente. So fiducia in te. Non c'è nessun altro che può rispondere se non tu. E quindi già è un atto di fiducia. Ma nello stesso tempo quel non sprecate parole perché tanto lo sa già è come per dire... Non fate gli Adamo della situazione, è inutile che vi nascondiete dietro il dito indice, perché tanto il Signore nel cuore lo sa già. E io spesso anche di là in Basilica, nell'Omeria, lo dico, guardate, quando vi mettete davanti a Dio pregando, è inutile che cantate salmi di lode o dite Signore ti ringrazio, quando in realtà il vostro cuore sta maledicendo il mondo intero, perché tanto vi dice ma siete falsi come la banconota da 2 euro, perché lo sappiamo bene cosa c'è nel vostro cuore, lo conosco, l'ho fatto io, e ricordiamoci Geremia 1. Io fin dal grembo di tua madre ti ho conosciuto, perché io ti ho intessuto. Quindi Geremia, non star lì a sprecare parole e dire non sono capace. T'ho fatto io, so di cosa sei capace, so i talenti che ti ho dato, quindi fidati. E qui Anna ci dice la stessa cosa, di dire sfogatevi davanti a Dio. Tanto tutto sommato poi la domanda, la provocazione ve la farà Dio in qualche maniera, o tramite una parola di Dio che ascolterete, o tramite una vicenda della vita che alla fine vi farà uscire allo scoperto. Quindi è meglio che lo fate prima che poi arriva magari in maniera più roboante questo uscire allo scoperto. Però c'è un bellissimo risultato di questa preghiera forte, che il suo volto non fu più come prima, che è la conclusione del testo. E la preghiera fa cambiare prospettiva sulla realtà, ci cambia lo sguardo e fa intravedere la speranza. Difatti, se ci rendiamo conto nel testo, leggendo il testo, cosa diceva prima? La preghiera che Anna fa davanti, prima ancora che la ritenessero ubriaca, era: se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordati di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio, 3 volte qui dice schiava. Cosa dice alla fine? Essa replicò, dopo che Eli dice avvenga così, dai che il Signore ti conceda questa grazia, possa tu trovare grazia, lei dice possa la tua serva trovare grazia. Qui c'è una differenza, si nota subito, e quando lo scrittore biblico cambia parola vuol dire che c'è un cambio di realtà, non è uno sbaglio. La schiava è quella che sta in catene. E qui l'amarezza la teneva in catene, come spesso ci tiene a noi. Non riusciamo, Signore, a guardarti perché siamo buttati a terra, siamo schiavi. Anche Paolo dice, non siete più schiavi, ma siete figli. E qui sembra essere la stessa differenza. Il servo, vabbè, deve servire. Siamo tutti servi di Dio, perché ovviamente siamo qui per lodarlo, ringraziarlo e per glorificare il suo nome con la nostra opera. Ma il servo comunque non ha le catene. Un servo può essere anche quello, un cameriere che porta, fa il suo lavoro. Poi è liberissimo, cioè un uomo libero, non vedo nessuno la capricciosa qui con la palla al piede a servire ai tavoli. Non si sente il cataclin, cataclan delle catene. Sono tutti uomini liberi, uomini e donne libere, che fanno un servizio, fanno un ministero. Ed è quella l'attitudine e l'identità del discepolo. A volte invece l'amarezza, la difficoltà può renderci schiavi. Ecco Anna, la preghiera ci dimostra quello sfogo che vuole essere liberata da queste catene. Ecco, allora ci dimostra veramente che nel momento in cui ci sentiamo oppressi, ecco, si innalzi con più forza il grido verso l'alto. Ecco, ci rivolgiamo allora sempre a Maria, che effettivamente anche lei ha avuto il suo momento di difficoltà. Se consideriamo, e lo leggeremo tra poco, arriverà anche quella lettura, la bellezza della presentazione al Tempio, tutta la gloria di Israele, beh, la profezia di Simeone, il fatto del segno di contraddizione, però è luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele. E di solito cosa si fa la mamma? Complimenti, ma che bel bambino, normalmente si dice. Invece Simeone si rigira verso Maria e gli dice una spada ti trafiggerà l'anima. E che io dico, immaginati Maria, le darà grazie altrettanto, cioè che bella consolazione che mi viene data oggi al Tempio, che bell'augurio. E che quindi immaginiamoci anche il cuore di Maria a dire, un attimo, in che senso? Cioè oltre che segno di contraddizione lui pure la spada a me adesso. Immaginiamoci anche lì. Che si diceva la crescita psicologica, anche lì crescita spirituale e psicologica di Maria, che mano a mano cerca di fare pace con questa spada, a dire è la volontà di Dio, vediamo come realizzarla, vediamo come riuscire a sopportare anche questo peso. E la preghiera di Maria sicuramente andava in quella direzione, a dire c'è la spada, però nel momento in cui la spada è arrivata, e Maria, e non a caso al sabato, si fa sempre Santa Maria in sabato, perché è la donna dell'attesa non solo in avvento, ma anche nella Pasqua. diventa la donna nell'attesa, perché lei era sicura della risurrezione, era proprio certa di questa parola definitiva di Dio. E quindi vogliamo anche noi, ecco, con lei in questo avvento e anche in questa serata, affidarci alla sua preghiera mettendo quelle che sono le nostre spade, ecco, mettere quelle spade che più ci trafiggono il cuore, e sapere che però, ecco, la speranza è in Dio, ecco, quella spada però non ha tanto lavoro da fare su di noi, fa male, è dolorosa, però non ha l'ultima parola, ecco, non ha la forza che ha invece la parola di Dio, che è quella che consola, ci dà forza e ci dà vita. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.